Quindi, come potete immaginare, quello dell'occupazione femminile è una priorità per il Ministero delle Pari Opportunità e per il Ministro delle Pari Opportunità, che ne ha fatto da sempre uno degli obiettivi principali del mandato che le è stato conferito. E ovviamente, molto rapidamente, sapete quali sono i problemi, perché l'occupazione femminile è legata alla difficoltà di conciliare vita familiare e vita professionale, e quindi c'è bisogno, ne abbiamo parlato anche ieri discutendo dei CUG, di creare un ambiente diverso. Forse c'è bisogno di riorganizzare la modalità di lavoro, incentivando tutti quegli strumenti che diano flessibilità e che diano possibilità di dar vita e dar voce alle due anime delle donne, quindi quella al di fuori delle mura domestiche e quella all'interno delle mura domestiche. E quindi, perché i problemi sono due, sia il problema dell'accesso nel mercato del lavoro, ma anche il problema della permanenza, perché abbiamo visto ultimamente anche drammatiche statistiche che ci rilevano e ci rivelano come sia difficile anche permanere nel mondo del lavoro dopo le maternità, rientro dalla maternità. Comunque, e questo perché è importante che la risorsa femminile venga valorizzata? Perché poi ci sono i dati che ci confermano che le donne rappresentano la maggioranza degli studenti universitari nel mondo, il maggior numero di laureati sono donne, in paesi importanti come gli Stati Uniti la metà della ricchezza è controllato da donne, e poi però nonostante questo abbiamo i nostri motivi di insoddisfazione, non saremmo qui altrimenti a parlarne. E è per questo che il problema non è avvertito soltanto a livello nazionale, sapete meglio di me, occupandovi di queste materie, che il problema è globale, e anche l'Unione Europea si è posta la necessità di affrontare e risolvere le difficoltà legate all'occupazione femminile. E quindi la strategia di Lisbona ha fissato un obiettivo molto ambizioso, devo dire, che è quello di raggiungere, era quello di raggiungere nel 2010 un tasso di occupazione femminile del 60%. Però già c'è una prospettiva diversa, si parla di tasso di occupazione e non di tasso di disoccupazione. Già questo è un buon segno, perché vuol dire che è rilevante la presenza delle donne nel mondo del lavoro, e questo ha consentito appunto il mutamento di ottica. Non si parla più di disoccupazione femminile, ma di occupazione, quasi in chiave positiva. E comunque per cui potrebbe essere interessante anche andare ad analizzare i dati. I dati Istat ultimi sono dell'aprile del 2011 e parlano di un leggero aumento dell'occupazione femminile dello 0,8, che poi tradotto sono 72.000 unità, anche se poi c'è stata una diminuzione su base mensile rispetto a febbraio, ma comunque un aumento su base annuo. Invece il dato molto positivo è anche che sono diminuite le donne inattive. E questo è lo schema molto significativo che vi fa vedere quella che è la differenza che più mi ha impressionata, perché possiamo vedere che qui è una differenziazione per genere, quindi uomini e donne. Quindi il tasso di occupazione degli uomini è 67%. Vi dico che anche questo è più basso rispetto a quello europeo, quindi lavoriamo complessivamente meno. Poi il tasso di disoccupazione degli uomini è del 7%, quello di inattività è del 26%, dove per inattività, sapete meglio di me, sono quelli che proprio non cercano lavoro. Per le donne il tasso di occupazione è del 46%, quindi il gap è rilevantissimo, perché ci sono più di 20 punti percentuali da un genere e l'altro. Il tasso di disoccupazione è più elevato, ma non è drammaticamente più elevato, come potete vedere. La grande differenza è il tasso di inattività, che questo mi dà, e quindi è questo quello su cui io vorrei incidere, almeno da donna che ha sempre lavorato e che pensa che questa sia una grandissima risorsa per la nostra società. E quindi andare a incidere su quel tasso di inattività. Come vedete c'è un piccolissimo trend positivo, e questo insomma fa piacere, perché è diminuito per le donne sia, come dicevamo analizzandolo prima, il tasso di disoccupazione, ripeto, quello 0,8 sono 72.000 unità, quindi numericamente è un dato consistente, ed è anche diminuito il tasso di inattività. E quindi io vorrei che tutte noi facessimo questo, dessimo fiducia alle donne e incentivassimo anche la loro ricerca di lavoro, il loro gettarsi nel mondo del lavoro, anche superata una certa età, anche affrontate le maternità. Quindi bisogna proprio pensare a un mondo del lavoro più friendly nei confronti delle donne. E vediamo appunto quelli che sono, perché a mio avviso bisogna conoscere, non sono una statistica, sono una giurista, però bisogna conoscere il problema e anche confrontarsi, no? Per vedere altrove le cose come vanno, per vedere qual è il nostro gap rispetto all'esterno. Questi sono dati Eurostat, quelli più aggiornati che ho trovato, sinceramente potranno anche essere, ma quelli che sono riuscito a trovare sono del dicembre 2010. E questo fa riferimento, come vedete, certo anche a livello europeo si segnala che l'occupazione femminile è diversa dall'occupazione maschile, perché ovviamente è più bassa, e nel 2009 il tasso di occupazione maschile a livello europeo ha raggiunto il 70%, come vediamo è di poco inferiore, se volete ricordare quello che abbiamo visto prima, il tasso di occupazione maschile è del 67 e quello a livello europeo è il 70. Il gap c'è per le donne, perché qui il tasso media UE è 58,6, la nostra media abbiamo detto era il 46, quindi è lì che bisogna lavorare. Comunque è anche però significativo l'incremento dell'occupazione femminile a livello europeo, perché mentre, come vedete, per gli uomini siamo sempre intorno al 70% il tasso di occupazione a livello europeo dal 1998 al 2009, quindi sostanzialmente non è mutato, per le donne invece si è incrementato notevolmente, perché parliamo di un 6,6%, perché nel 98 il tasso di occupazione femminile su base UE era del 52%. E oggi siamo al 58%. Quindi abbiamo anche un dato, diciamo, dei paesi più virtuosi, perché il tasso di, diciamo, quella soglia che si era fissato il Consiglio europeo di Lisbona al 60% è stata raggiunta soltanto da 14 paesi. E addirittura alcuni, i soliti, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi, hanno superato il 70% di occupazione femminile. E qui vediamo il grafico che oltre ai 27 paesi dell'Unione Europea ha anche i paesi nostri, diciamo, più vicini, quindi Svizzera, Islanda e Norvegia, e anche quelli associati, Croazia, Turchia e Repubblica di Macedonia. Come vedete, tutti più o meno il gap c'è dappertutto, e i paesi che però, tranne quelli che non sono ancora Unione Europea, i paesi dell'Unione che sono al di sotto del 50% sono Malta, che è drammaticamente al di sotto, l'Italia, l'Ungheria e forse la Grecia è proprio lì per raggiungere questa soglia. Ma ho voluto anche estrapolare dai dati Eurostat un dato che mi ha colpito moltissimo, perché si è parlato tanto di flessibilità, ne abbiamo parlato anche ieri, e secondo me questa è la chiave per aiutare le donne nelle loro scelte. Cioè, utilizzare strumenti di flessibilità oraria, quindi part-time, parleremo anche del telelavoro, e quindi tutte queste modalità organizzative sono quelle che favoriscono l'ingresso e la permanenza della donna nel mondo del lavoro. E infatti, se andiamo a vedere, nell'Unione Europea questo livello di part-time è aumentato, come vedete i dati, ma quello che mi ha colpito è che la percentuale molto alta di part-time si registra in quei paesi che poi hanno un tasso di occupazione femminile elevatissimo, per cui nei Paesi Bassi è il 48%, poi abbiamo Svezia, Regno Unito, Germania, dove è altissima la percentuale di lavoratori a tempo parziale. Ma poi se andiamo a, diciamo, disarticolare questo dato con riferimento al genere, vediamo che nei Paesi Bassi il 75,8% dei part-time è al femminile, e questo abbiamo visto appunto che era uno dei paesi che aveva il tasso di occupazione femminile addirittura superiore al 70%, e ci chiude un po' il quadro. Quindi laddove questa flessibilità esiste, questi strumenti si danno, l'occupazione femminile aumenta. E veniamo all'ultimo, ne ha parlato anche il consigliere Monticelli, questo è l'ultimo decreto legge, quello che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio e che è ancora adesso alla firma del Presidente della Repubblica, e che appunto fa degli interventi, di cui hanno parlato sia Alessandra Servidori sia il consigliere Monticelli, proprio finalizzati ad intervenire sul gap femminile di occupazione. L'ha detto anche il Consiglio Monticelli, qui noi abbiamo forti vincoli comunitari, perché tutto questo può essere detto come un aiuto di Stato che, come dicevamo, poi paga pegno, non è che possono essere dati e l'Europa non controlla. Quindi si può fare questo soltanto nella cornice comunitaria, e questa cornice è quella fissata dal regolamento 800 del 2008, successivamente modificato, che fa riferimento alla possibilità di concedere aiuti in determinate classi soltanto ai lavoratori svantaggiati o particolarmente svantaggiati, molto svantaggiati, li definisce il regolamento. E fortunatamente per noi, tra questi lavoratori svantaggiati, ci sono anche quei lavoratori che appartengono a settori in cui si è elevato il tasso di disparità uomo-donna. E ovviamente quindi questo fa sì che questi sgravi contributivi, questi crediti d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti per i i 12 mesi successivi all'assunzione potranno, di questi appunto crediti d'imposta potranno beneficiare anche quei datori di lavoro che assumeranno, cosa molto importante, a tempo indeterminato, che questa è anche una cosa, un segno che va dato e che quindi io voglio sottolineare che sia dato, anche le donne, quindi che abbiano in questi settori in cui vi sia la disparità. Poi ci sono degli incentivi ancora più elevati, perché questi crediti d'imposta vanno fino ai 24 mesi successivi all'assunzione per i lavoratori molto svantaggiati. Qui non c'è una differenza di genere, perché sono i soggetti privi di lavoro da almeno 24 mesi, ma sapete, per quello che abbiamo visto, che sicuramente numericamente saranno più le donne i disoccupati di lunga data, e quindi indirettamente, anche se non c'è scritto, saranno quelli che potranno maggiormente beneficiare. Ha parlato approfonditamente del contratto di inserimento il Consiglio Ponticelli, e quindi io davo conto di quello che è presente, che è anche uno dei punti che sono affrontati in questo decreto legge. Ma veniamo adesso a quelli che sono più direttamente gli interventi del Ministero delle Pari Opportunità. Si diceva cose concrete. Il nostro Ministero, il nostro Dicastero ha cercato di farle queste cose concrete, quindi ha stanziato 40 milioni di euro. Ha stanziato 40 milioni di euro con una modalità, proprio perché si tratta di tutte materie che sono a cavallo tra la competenza statale e la competenza regionale, la modalità operativa con cui questi 40 milioni sono stati poi distribuiti è stata quella dell'accordo con le regioni. E questi 40 milioni sono stati destinati in alcune tipologie di intervento. Quali sono? Prima di tutto la creazione o l'implementazione nelle diverse realtà territoriali di nidi famiglia, di servizi similari, le tag smutter per esempio, che altrove funzionano benissimo, poi le educatrici familiari e domiciliari, tutte quelle misure di cui ci ha parlato anche la collega che vedo dell'INAIL, e quindi anche quelle forme di sostegno orario oppure di sostegno stagionale alle famiglie per l'assistenza dei minori. Poi anche altre misure sono quelle per la facilitazione delle donne che abbiano usufruito del congedo parentale, e quindi per superare quel problema di cui parlavamo. E comunque tutti interventi per favorire la conciliazione. E poi l'erogazione di voucher per il sostegno all'acquisto di servizi di cura, e si parla soprattutto appunto di buoni da utilizzare appunto nidi, centri estivi, ludoteche, oppure anche buoni lavoro per i prestatori di servizi, per avere poi assistenza domiciliare, pulizia, passi a domicilio. E infine, cosa in cui noi crediamo molto, è il sostegno di modalità di quell'organizzazione oraria di cui abbiamo parlato, quindi sono stati approvati dei progetti che in qualche modo sostengano banca delle ore, progetti di telelavoro, anche per l'acquisto di materiale hardware e software per realizzare questa modalità operativa, o il part-time. E poi ci sono anche degli interventi innovativi che non sono facilmente classificabili in questi che ho elencato e che sono stati proposti dalle regioni. E vediamo come questi soldi sono caduti sul territorio. Quindi ci sono, abbiamo detto, 40 milioni di euro stanziati, e già sono vincolati 37 milioni che sono nelle mani o stanno per essere dati nelle mani delle regioni, e questa è la loro ripartizione quantitativa su base territoriale. Come vediamo è una ripartizione che un po' rispecchia anche la consistenza demografica delle varie regioni, ovviamente, come ovvio che sia. E quindi ognuno di voi potrà cercare la sua regione. E non ho avuto modo di fare una slide in proposito, ma abbiamo interventi di vario tipo, per esempio interventi che diano sostegno a modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitate, sono stati presentati per esempio dall'Abruzzo, oppure dalla Campania, che ha presentato un progetto di telelavoro, oppure dal Lazio, che anche ha presentato un progetto di telelavoro che anche dal nome è abbastanza evocativo, lontano dagli occhi, vicino al cuore, quindi è molto simpatico. Poi anche la Regione Piemonte ha presentato progetti per il part-time e per il telelavoro e per il sostegno alla costruzione delle banche, delle banche del tempo. E poi anche la Sicilia ha presentato progetti di questo tipo, e la Toscana. Quindi, come vedete, sono progetti sparsi su tutto il territorio. Molto più diffuso è stato l'interesse, per cui quasi tutte le regioni hanno presentato progetti in questo ambito, relativo ai nidi famiglia, ai servizi, interventi similari, quindi per assistere le donne nel loro ruolo genitoriale. Molto anche gettonati tutte le forme di voucher per appunto sostenere sempre la cura, perché, come si diceva anche ieri, non ci abbiamo soltanto il peso dei figli, ma spesso abbiamo anche il peso dei genitori, data l'età. Comunque, questo è la nostra operatività, come volevo dire, no? Per dire che non sono solo parole, ma sono anche fatti, sono anche soldi e sono anche interventi concreti. Poi abbiamo detto appunto quello di cui si è detto prima, quel programma per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro che il Consiglio di Monticelli vi ha fatto vedere, e anche questo prevede tutta una serie di programmi che poi in parte sono stati realizzati con quello che vi ho esposto prima, quindi il potenziamento dei servizi di assistenza alla prima infanzia, la revisione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi alle aziende, la sperimentazione di nuove relazioni industriali, l'incentivazione dei lavori verdi al femminile, che è anche un campo in cui l'occupazione femminile si sta molto sviluppando, e poi le specifiche misure per il mezzogiorno, abbiamo parlato dei contratti di inserimento oppure di reinserimento. Poi il Piano Sud, anche perché una particolare attenzione ovviamente va data al Meridione d'Italia, dove quei dati che io non ho riportato, che abbiamo visto in generale sulla disoccupazione, o meglio sull'occupazione femminile e sull'occupazione in generale, sono ancora più pesanti se ne andiamo a disaggregare con riferimento al Sud. E quindi anche in tutti quelli, anche il riferimento che facevo, il richiamo che facevo al decreto legge di recente approvato, si orienta soprattutto in interventi che dovrebbero essere destinati al sud d'Italia. E poi volevo dire anche, faccio riferimento qui a una cosa già richiamata, questo regolamento per distribuire risorse per il sostegno della maternità e della paternità, di cui ho già parlato sia il consigliere Monticelli sia la consigliera di parità Sandra Servidori. E poi volevo fare anche una divagazione, perché essendo pari opportunità a me questo interessa, anche al di là dell'occupazione in senso stretto, quindi quale lavoratore subordinato, perché abbiamo parlato anche ieri del tetto di cristallo, e quindi voglio fare un cenno al disegno di legge che è all'esame del Parlamento, che è un'iniziativa tutta parlamentare, però ovviamente noi siamo interessati a seguirlo, che prevede, come sapete meglio di me, qui c'è una breve ricapitolazione, la presenza delle donne, di un terzo delle donne nei consigli di amministrazione, e quindi questo anche è una forma di occupazione, se ci pensiamo, no? Ed è forse quella più importante, perché poi arrivando ai vertici si può forse modificare questa organizzazione che tanto ci sta stretta, perché poi a parte il part time, i dati li abbiamo visti, il telelavoro che abbiamo visto ieri con l'esperienza del collega Ninci si può realizzare, ieri chi non c'era di voi all'INAIL in qualche anno hanno attivato 9.000 dicevi? 900, forse sono tutti dipendenti.
È l'obiettivo,
tutti a casa. Sì, perché forse sono i dipendenti dell'INAIL, quindi sì, 900 su quanti dipendenti? Ecco, su 9.000, allora uno dei dati coincideva. Quindi il 10% in modalità di telelavoro nella pubblica amministrazione vuol dire che questo si può, ed è questo che noi vogliamo fare. E questo si può soltanto se poi nei vertici potremo arrivare noi a portare le nostre problematiche, a segnalare le nostre difficoltà. E poi tornando appunto all'occupazione in senso lato, quindi noi abbiamo anche interesse a seguire la questione, il problema, diciamo il problema, no? La risorsa dell'imprenditoria femminile, e quindi perché qui sono riportati i dati e qui sono riportati i nostri interventi, quindi presso di noi c'è un comitato per l'imprenditoria femminile e che ha prodotto un CD-ROM per agevolare appunto indicare alle donne quali siano le modalità per iniziare un'impresa. E a proposito sempre di interventi normativi più recenti, è stato approvato nel febbraio scorso uno schema di decreto legislativo, che ovviamente la cui competenza primaria è in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, ma noi abbiamo chiesto che che i futuri incentivi a favore dell'attività imprenditoriale vengano sì date in prevalenza alle piccole e medie imprese, ma con particolare attenzione anche alle imprese femminili. E questo non facendo altro che, abbiamo convinto diciamo, i nostri interlocutori governativi, anche andando a riprendere anche qui una linea guida comunitaria che è contenuta nello Small Business Act per l'Europa e che dice proprio, lo riporto, una priorità di politica economica, intensificare gli sforzi affinché sia colmato, almeno ridimensionato, il gap esistente tra imprenditori uomini e imprenditori donne. Un'ultima, mi sia permessa un'ultima, perché io dico noi curiamo le minoranze, vorrei che le donne non fossero più una nicchia, però presso di noi c'è anche l'UNAR che è l'ufficio che si occupa delle discriminazioni e che ha anche fatto specifici interventi per sviluppare le microimprese, microimprese gestite da donne immigrate, perché anche quindi un occhio anche a questo nuovo mondo delle donne immigrate che soltanto se verranno correttamente inserite potranno essere per noi una risorsa importante. E quindi, e queste, infatti sono stati finanziati alcuni progetti, l'importo non è rilevante, ma a nostro avviso è un segno, quindi sono 315.000 euro, quasi 316.000 per 8 progetti di microimprese gestite da non immigrate. E questo è quello che abbiamo cercato di fare, noi lavoreremo e soprattutto il prossimo obiettivo insieme agli amici del Ministero del Lavoro che ci devono dare una mano in questo e anche a quelli della funzione pubblica che, perché dobbiamo lavorare tutti insieme adesso è realizzare, dare attuazione a questa delega che è contenuta nel collegato lavoro per che appunto fa riferimento a una ridisegnazione dei congedi parentali ma di tutte le forme di flessibilità perché quello potrebbe essere uno strumento potente per dire e concretizzare
la conferenza quella sì. Dei congedi aspettati non ho dimenticato sì. Dirlo ecco dirlo te quella sulla quella, riforma sì. Dei congedi aspettati e permessi è stata approvata
è stata la conferenza ma è ancora aperta la delega questo
per l'occupazione femminile
è quello è la più importante no, apriremo il tavolo domani è vero perché noi siamo così io Alessandra e il consigliere Monticelli in modo da dare ancora risposte più concrete. Grazie.